Buongiorno Emiliano.
Buongiorno Mattia, buongiorno a tutti.
Tu sei il nostro corrispondente dall'America Latina. Oggi parliamo di linguaggio inclusivo, che è ormai una realtà a diverse latitudini, anche se c'è un dibattito in corso anche da noi. Ma pochi sanno che è nato nei paesi in lingua spagnola, in particolare in Argentina, culla del movimento femminista Ni Una Menos, e con una lunga tradizione di lotta, di lotte per i diritti della comunità LGBTQ. Ma è proprio Buenos Aires che si sta consumando una battaglia politica, oltre che culturale, sull'uso di questo linguaggio.
Esatto, Mattia. La diatriba è arrivata perché le autorità del governo della città di Buenos Aires, l'Argentina è un paese federale e quindi ogni provincia ha la sua propria autonomia, anche a livello di leggi locali, ecco, sostanzialmente il ministro d'educazione della città di Buenos Aires, della capitale argentina, ha deciso di proibire l'uso del linguaggio esclusivo da parte degli insegnanti nelle scuole della capitale, che ha circa 3 milioni di abitanti. Apriti cielo, lì c'è stata una polemica molto grossa, molte critiche da parte di esponenti del mondo della cultura, dello spettacolo, ma anche esponenti politici invece del governo nazionale, il governo federale argentino, che ha detto appunto che a Buenos Aires si sta discriminando un linguaggio che ormai fa parte del sentire comune ed è molto usato soprattutto dai giovani, e lì appunto la polemica perché è stato proibito a scuola. Ovviamente c'è anche una polemica politica perché il governo della capitale, Buenos Aires, ha un colore politico diverso, opposto rispetto al governo peronista, ma è la verità è che la polemica esiste e tutti ne parlano. Per spiegarci, in Argentina, così nello spagnolo così come nell'italiano, quando si deve riferire a più persone di diverso sesso si usa la terminazione maschile. Un amico, un'amica, due amici, un amico, un'amica, dos amigos. Il linguaggio inclusivo invece dice che no, bisogna usare una altra formula neutra, per esempio amigues, ma non solo, bisogna usare una formula neutra anche quando ci si riferisce a un elenco di persone, perché sesso maschile, sesso femminile e anche sesso neutro. Ricordiamo la Real Accademia Spagnola, che ha sede là a Salamanca e che è considerata l'equivalente dell'Accademia della Crusca, per intenderci, dell'italiano, è molto categorica, dice che no, che lo spagnolo ha delle regole che devono essere rispettate, quindi il plurale misto deve essere declinato nella sua forma al maschile, insomma gli accademici non si muovono. Però è vero ormai che anche a volte sui giornali e su comunicazione, soprattutto nel linguaggio dei giovani, delle future generazioni, ormai questo linguaggio inclusivo è molto molto diffuso.
Ecco, Emiliano Guanella, volevo proprio chiederti questo, perché qui da noi il dibattito tende un po' a mettere l'accento sull'artificiosità, no? A volte dell'utilizzo di questo linguaggio comprensivo e inclusivo, diciamo così. Invece tu dici che in Argentina è piuttosto diffuso, soprattutto tra i giovani, è così?
Assolutamente, assolutamente, quindi messaggi di testo, insomma, i giovani comunicano soprattutto ovviamente con i cellulari, quindi con WhatsApp e via dicendo, amigues, venite a cenare di me, todes, quindi non todos, i todas, ma todes, è molto 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 diffuso, per questo la polemica, perché è stato proibito proprio da parte degli insegnanti. Gli insegnanti non si possono riferire ai ragazzi nelle scuole con il linguaggio inclusivo, e i ragazzi invece reclamano, protestano, perché loro vogliono parlare e vogliono essere ascoltati con questo tipo di linguaggio.
Quindi c'è una polemica politica, in particolare a Buenos Aires, ma nel resto dell'Argentina com'è la situazione?
La situazione è molto variata, ci sono università che accettano e usano questo linguaggio, altre università no, la stessa cosa i municipi, i governi provinciali, c'è una legge nazionale in discussione, una legge nazionale per permettere un linguaggio inclusivo, perché la polemica, Mattia, non è solo nelle scuole, perché, o nelle scuole dell'università, perché di questo tipo di linguaggio in realtà può creare dei problemi anche, per esempio, in un'aula di tribunale, nei concorsi pubblici, nella comunicazione tra le imprese, nella comunicazione nel settore privato. Insomma, come si deve comportare, per esempio, un giudice se un avvocato usa questo tipo di linguaggio? Come si deve comportare una commissione d'esame per l'assegnazione di un posto pubblico se in un testo scritto viene usato questo esame? Deve considerare un errore gravissimo, elementare di grammatica,
Certo.
ortografia, o invece lo deve considerare una maniera, una manifestazione di pensiero? Quindi
Ed
nell'Argentina
inclusività.
la situazione è molto variegata e dipende molto, molto spesso dalle sensibilità e dall'apertura di chi giudica, permettono questo tipo di linguaggio.
Però è interessante vedere come alcune istituzioni pubbliche importanti, in questo caso alcune università in Argentina, hanno deciso di andare nel senso, no, dell'utilizzo di un linguaggio inclusivo. Quindi da questo punto di vista potremmo dire che l'Argentina o alcune sue parti ha, così, è avanti da questo punto di vista rispetto a quello che succede da noi. Ma se guardiamo invece al resto dell'America Latina, Emiliano Guanella, cosa possiamo dire? Ci sono anche in altri paesi delle resistenze al linguaggio inclusivo, questo viene ormai accettato un po' ovunque.
Anche qui ci sono sia le resistenze che l'avanzata del linguaggio, un po' un movimento di, appunto, di spinta e di risposta in direzione. Per esempio, in Uruguay, un partito di centrodestra del Parlamento dell'Uruguay ha proprio presentato un progetto di legge per proibire tassativamente il linguaggio. Si è parlato del linguaggio inclusivo nella nuova Costituzione, che è stata elaborata in Cile, che dovrà essere sottoposta al referendum il prossimo 4 settembre. Si è parlato molto anche in Colombia. Ci sono ormai leader politici che non sanno più come parlare, nel senso che ormai tutti i leader politici nel mondo si riferiscono a elettrici ed elettori, ma molto spesso alcuni leader politici iniziano a usare delle forme di linguaggio inclusivo. Neutro o inclusivo, che tra l'altro non è ovunque la stessa, lo stesso. Per esempio, nella forma scritta c'è chi usa la E invece del classico os, as, c'è chi usa invece, per usare appunto la terminazione al plurale, c'è chi invece mette una X, c'è chi mette una Y, c'è chi mette altri segni. Insomma, tutte le lingue sono in evoluzione. Lo spagnolo, tra l'altro, è una lingua molto viva, perché viene parlata da più di 500 milioni di persone in Spagna, in tutto il continente latinoamericano, in gran parte, certo Brasile ovviamente, dell'America Latina, e con anche terminologie, parole, termini, inflessioni diverse a seconda da paese a paese, e anche ovviamente il linguaggio inclusivo si sta adattando e viene usato all'argentina, alla cilena, alla colombiana, alla messicana e così via. Insomma, Mattia, credo che parleremo molto di questo perché è un movimento che esiste e in qualche modo bisogna prenderne atto. Difficile regolare una cosa che ormai è diffusa, una cosa che ormai è diventata moda. Bisogna capire quanto sarà moda e quanto invece diventerà un fenomeno culturale sul lungo periodo.
E quanto influenzerà effettivamente le nostre lingue. Però è sempre interessante vedere quello che succede in questo caso in America Latina e in Argentina, che sembra aver adottato soluzioni che chissà potrebbero far così da esempio anche alle nostre latitudini in Italia, ma anche in Svizzera italiana, dove il dibattito è anche spesso molto serrato e molto polemico proprio sulla questione del linguaggio inclusivo. Grazie Emiliano Guanella per avercene parlato oggi.
Grazie Mattia, buona giornata.
Rete 2.